E questa era Dora e Les Adieux per introdurvi nel mondo di Simone Graziano, che è in collegamento con noi. Buongiorno Simone, benvenuto a Radio Città Aperta.
Buongiorno Ludovica, buongiorno a tutti.
Bene, tu sei qui a parlare con noi del tuo nuovo album. Abbiamo appunto già sentito che tipo di atmosfera c'è, e tu racconti che questo in realtà era nato per essere un disco diverso e poi qualcosa è cambiato. Raccontaci questa cosa, perché da pianista mi intriga molto.
Ma guarda, allora la cosa è andata così, che io nell'ottobre 2020 il mio produttore Marco Valente, che è proprio dell'Aua, mi ha detto: guarda, facciamo un disco in piano solo. Sicché abbiamo preso questo studio bellissimo ad Arezzo, con uno steno e gran coda meraviglioso, 3 giorni nella campagna toscana, immersi proprio nel nulla, con un fonico pazzesco che è appunto Francesco Ponticelli, questo studio meraviglioso, pianoforte meraviglioso, faccio questo disco, 3 giorni di disco, insomma, quindi torniamo a casa piuttosto soddisfatti di questo lavoro. E poi il caso ha voluto che proprio da lì in poi partisse il lockdown, il secondo lockdown, quello del appunto di ottobre 2020. E per caso ho preso il telefono, ma ti giuro, veramente per caso, e l'ho buttato dentro alla cortina.
In un accesso di disperazione? No, così.
Registravo un video dicendo: vi infilo tutti dentro al pianoforte. Oggi, primo giorno di lockdown, è pure domenica, e vi infilo tutti dentro al pianoforte. Io ho registrato il pianoforte. Il suono che è venuto fuori era un suono... tipo, per quanto sembrava, non so, un organo a canne immerso in una cattedrale gotica. Cioè, non era solo il pianoforte, era una cosa, sembrava un mix tra un synth e un organo a canne, però con un quintale di riverbero, eppure non era niente tutto ciò, perché era il telefono buttato dentro alla cordiera del pianoforte. E da lì è nato tutto, cioè appunto l'idea di riprendere il suono di pianoforte da vicino con dei microfoni apposta, di metterci poi, di truccarlo un po' il pianoforte in modo tale che il suono fosse più attutito, e quindi da lì è nato poi il disco che Embrace in the Future, che per la felicità del produttore ti puoi immaginare.
Infatti, cioè, come hai fatto poi a dirgli: guarda, cambiamo tutto, buttiamo tutto, è stato bello, ma...
Sì, diciamo che ho regalato il disco che ho registrato a casa, però quello in studio se l'è pagato lui. È andata così.
Lo so, ma la vita dell'artista è anche questa, c'è anche appunto il sorprendersi, no? Io credo che quello sia poi uno dei doni più grandi che si può trovare nel proprio percorso artistico, no Simone?
Mm-hmm. Sì, sì, guarda, dice una cosa che è la verità, nel senso che effettivamente non mi era mai successo di, tra virgolette, buttare via un disco, no? Nel senso, però nel momento in cui ho sentito il materiale che stava uscendo da quella cosa, da casa, fondamentalmente, mi sembrava un materiale vero, cioè un materiale che veramente raccontava me in quel momento.
Ecco, quello io credo che sia una cosa importante, che accomuna vari artisti proprio provenienti anche da generi molto diversi. Questo periodo di difficoltà, secondo me, ci ha fatto un po' anche riscoprire l'autenticità di alcune cose a scapito di altre, no? Per cui magari è più bello ascoltare un demo però fatto col sangue, con la realtà, piuttosto che un pezzo tutto messo a click, sistemato, intonato. Cioè, forse questa cosa l'abbiamo un po' riscoperta in questo periodo, tanto per cercare delle cose positive, è un periodo che per noi musicisti è stato veramente pernicioso, però tu che ne pensi? Forse ci può essere utile questa rivalutazione appunto dell'autenticità, ecco.
Beh sì, nel senso che è proprio un discorso legato all'ascolto, se vuoi, di se stessi, quindi anche del evitare di stare in superficie, ma dare un senso a quello che stiamo facendo, diverso. Che ovviamente è anche un po' fare di un vizio una virtù, perché appunto tutti siamo stati chiusi in casa, quindi spesso non avevamo la possibilità di andare negli studi dove siamo soliti andare, e quindi abbiamo dovuto trovare, diciamo, passare a una dimensione più lo-fi, no? E quindi in questo senso sei obbligato a tirar fuori dell'altro, a tirar fuori più l'aspetto di sostanza che di forma, secondo me. E questo è un pregio, l'unico, come dicevi te giustamente, forse l'unico pregio di questi terribili anni. Insomma.
Di questi anni difficili, in effetti. E io noto appunto che poi in questo disco si tratta di brani anche molto brevi, no? Il che è inconsueto, perché a volte i musicisti... strumentali, diciamo, si allargano un po', diciamo, usiamo questo termine, no? E invece questi sono proprio evidentemente dei frammenti di vita. Io vorrei adesso far ascoltare uno dei brani che è proprio quello che dà il titolo, un titolo molto bello, appunto, bene augurante, almeno io lo interpreto così. Ascoltiamoci questo Embracing the Future, rimani con noi perché poi dopo parliamo del live alla Casa del Jazz. Simone Graziano, Embracing the Future. Embracing the Future da Simone Graziano, dall'omonimo album che tu, Simone, presenterai questa sera alla Casa del Jazz di Roma. Senti, ma come farai appunto a riproporre questo sound dal vivo? Dovrai litigare con tutti i fonici della Casa del Jazz?
No, allora, sono tutti amici fonici.
È vero, male.
No, l'ho già avvertito che insomma avrei fatto questa cosa. E sì, è un, dal vivo è fattibile, è un pochino più complesso perché devo portarmi in parte la mia apparecchiatura, quindi sono microfoni miei e diciamo il mio computer. Però dalla Casa del Jazz ho la fortuna di collaborare con dei super fonici.
No, ma assolutamente, infatti li conosciamo, sono dei grandi amici, dei grandi professionisti. Poi ecco, la Casa del Jazz è sempre un luogo bellissimo dove recarsi a vedere un concerto. Quindi diamo tutte le coordinate questa sera alle 21.
Sì, esatto, la Casa del Jazz.
Perfetto, perfetto, benissimo. Senti Simone, quali sono gli artisti? Adesso invece facciamo una domanda più, come dire, che riguarda il tuo percorso, i tuoi ascolti. Gli artisti che per te hanno significato tanto e che ti hanno fatto crescere?
Guarda, dunque, pianisticamente io ho avuto un modello, diciamo, per riguardo al jazz, John Taylor, che era pianista che suonava con Kenny Wheeler, con Norman Winston, che è un pianista inglese con cui ho studiato per 2 anni, ed è un pianista straordinario, insomma, molto molto underrated rispetto al valore che ha e che ha avuto, però è stato per me una sorta di, insomma, padre spirituale anche nell'approccio alla musica. Poi quotidianamente spazio, insomma, negli anni spazio, mi piace essere un turista della musica in generale, nel senso che mi piace da John Hopkins, di cui sono un super fan, appunto a Brahms o a Debussy o a Nils Fram, cioè, non so, ho avuto anche la fortuna di avere diciamo, di suonare con dei musicisti americani come per esempio Dean o Tim Bern, che sei?
Ci sono, ti ascolto.
No, ho sentito il silenzio.
No, sentivi troppo silenzio. No. Siamo in vigile ascolto.
È una camera anecoica.
No, ci siamo, ascoltiamo con grande attenzione.
No, no, stavate, oppure Russano, no, scherzo. E quindi niente, e David Pini appunto mi diceva, io ascoltavo, lui ascoltava qualsiasi genere, e che sostanzialmente appunto questo discorso sul genere non esiste più, no? E mi piace pensare che il concetto di fluid gender, che è un concetto di fluidità, che secondo me è un po' la parola del momento, sia applicabile assolutamente anche alla musica, come appunto al genere, come a tante altre cose. Quindi questo concetto di fluidità, secondo me, nella musica è fondamentale, cioè non vedo molta differenza tra appunto. Cioè, secondo me una persona è ignorante, una persona che non conosce un brano di appunto di non so, che non sa per esempio chi è Elisa, e magari sa chi è Brahms. E viceversa.
Certo, certamente. Senti, a proposito di Brahms, infatti io pensavo salutarci con questa Brahms Tears, ma come mai le lacrime di Brahms? Perché piange, poverino?
Poi la facciamo piangere. No, è un'immagine, diciamo, abbastanza così, un po' ironica, se vuoi, nel senso che questo brano è una parodia del mio brano preferito di Brahms, che è l'opera 21, su un tema originale. Sono variazioni che Brahms scrisse su questo tema originale, che sono, non ti dico strappalacrime, di più, perché è proprio il Brahms intimista, è Brahms che non ha bisogno di far vedere che sa andare veloce, che non ha bisogno di far vedere che sa scrivere cose complesse, ma è Brahms proprio che cerca la sostanza, la melodia, ed è bellissimo, sono variazioni bellissime, che però per un verso e per un altro io non sono mai riuscito a studiare come vorrei, e quindi ho detto vabbè, e allora ne faccio una versione mia. Però immagino, mi sono immaginato nel suonare, nel creare questa versione, appunto, che Brahms, nell'ascoltare le sue variazioni, appunto, si commuove dalla bellezza che ha creato. Quindi, Brahms, sì, sono le lacrime che discendono mentre riascolto la sua musica.
Beh, mi sembra una bellissima immagine, quindi direi, carissimo Simone Graziano, che diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori questa sera alla Casa del Jazz. Noi ti ringraziamo per averci dedicato un pochino del tuo tempo e ci andiamo ad ascoltare subito questa Brahms Tears. Grazie Simone, a presto.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. Eccola qui per voi.